Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Buongiorno care radioascoltatrici, cari radioascoltatori di In dialogo con chi ha una buona novella da raccontare. Oggi siamo in dialogo con la dottoressa Giulia Longo, che ringraziamo di aver accolto l'invito. Ciao Giulia.
Ciao, buongiorno.
Giulia Longo viene da Valdagno, vicino a Vicenza, si è laureata in scienze politiche e diritti umani a Padova e in coranica ad Harvard. E attualmente è program manager di Caritas Turchia in collaborazione con i vicariati di Istanbul, Izmir e Anatolia, e attualmente si trova a Trieste, quindi noi cogliamo l'occasione di questa presenza, visto che ci siamo incontrati con la pastorale universitaria a Istanbul un mese e mezzo fa, a fine settembre, e la tua testimonianza che ti ha portato da Padova a Istanbul, in Turchia, ad abitare, a vivere, a servire quei mondi che a noi magari sembrano tanto lontani, ma che tu ci hai aiutato a sentire anche molto vicini. Allora abbiamo pensato di chiederti, ecco, cos'è che ti ha portato dall'Università di Padova a Istanbul?
Grazie. È una testimonianza, la vostra e quella della vostra presenza, più che quella mia, che mi ha un po' risvegliato anche il mio percorso di vita, ecco, quando mi sono dovuta preparare per incontrarvi. Tra l'altro è stato un incontro un po' così all'ultimo minuto, mi sono chiesta che cosa avrei dovuto raccontare a degli studenti che arrivavano da Trieste, che per me è una coincidenza astrale, perché anche io mi sono appena trasferita a Trieste da Istanbul, per cui non solo Padova Istanbul ma Istanbul Trieste, e quindi ritrovarmi di fronte a degli studenti mi ha un po' interrogato, ecco, chi e come mi ha portato fino a dove. E adesso, mentre ascoltavo questa introduzione, mi stavo chiedendo se ne sono degna, perché è un'introduzione alquanto, diciamo, sì, pomposa, ecco. E io ho 29 anni e mi sono ritrovata fin dall'inizio dell'università a Padova a voler partire, andare, farmi delle domande sul perché stavo studiando diritti umani, diritti di chi, diritti di dove. Sono una persona particolarmente curiosa, anche un po' paurosa, ma alla fine ho deciso di partire per delle esperienze, prima in Palestina e Israele, poi in Libano e poi in Iraq, fino a finire in Turchia, e sempre per interesse dell'altro e di come stava l'altro e del se ero sufficientemente in grado di poter parlare di queste persone, di queste cose, dei loro diritti e di che diritti stavo parlando, ecco. Quindi un bisogno, direi quasi proprio fisico, di vivere quelle terre, quelle persone, quelle amicizie, quelle relazioni che poi per me sono diventate casa, perché sono stati i miei ultimi 10 anni, e che all'inizio ho sempre fatto in modo volontario e completamente, diciamo, dedicato, e dando gli esami, correndo a destra di qui e di lì per fare gli esami a Padova. E poi mi ha anche, come dire, interrogata anche a livello spirituale, proprio scegliendo anche di studiare la religione, diciamo, di questi popoli, e quindi studiando coranica, e subito dopo trasferendomi in Turchia per scrivere la mia ultima tesi, e lì incontrare anche una chiesa di minoranza, che è quella turca, che è composta da 3 diocesi, Istanbul, Izmir e Anatolia. Io vivevo già al confine con la Siria, dove stavo scrivendo la tesi, c'era il Covid, e sempre per relazioni e per amore, insomma, del bisogno di capire l'altro, e in questo caso anche del capire cosa viveva una chiesa di frontiera, una frontiera tra l'altro di conflitto, e mi sono ritrovata poi a farne anche un lavoro, e quindi in quel senso a conoscere Caritas Anatolia a mettere a disposizione quello che nel frattempo avevo imparato, quindi l'arabo, la conoscenza dei migranti. Ho vissuto 3 anni in un campo profughi in Libano durante la guerra in Siria e questo ha fatto di me, dai, anche un po' una parte siriana e una vicinanza di nuovo, come dire, proprio di vita, ecco, anche al popolo siriano. E quindi quando mi sono ritrovata in quel confine, ovviamente quello che ho messo in mano a Caritas Anatolia al tempo è stata la mia capacità, ecco, di interagire, di inserirmi e di ascoltare queste persone, questo popolo, e lavoravo al centro di ascolto, semplicemente ascoltavo, trovavo delle risposte ai bisogni, e ci inventavamo cose, scrivevamo programmi. E poi è arrivato il terremoto, io vivevo lì già da 2 anni, ho perso la casa e ho deciso comunque di rimanere e di servire l'emergenza in sé, imparando a come si coordina un'emergenza, cosa che non sapevo fare. Però insomma l'esplosione del porto di Beirut e altre situazioni vissute in passato avevano fatto di me anche uno strumento di gestione di emergenza, anche se non me ne ero resa conto. E quindi ho messo di nuovo a disposizione, ecco, le mie capacità per fare dell'altro, fino a finire a scrivere i programmi, a condurre i programmi generali di Caritas Turchia e a servire, ecco, la conferenza episcopale in Turchia, che è anche questa una chiesa di completa frontiera e di sempre avanscoperta e direi anche avanguardia, perché è una chiesa fatta di un sacco di culture, messe in persiano, messe in arabo, messe in francese, in inglese, in spagnolo, in turco, insomma c'è sempre piccolissima e grandissima allo stesso tempo, per la vastità anche di cultura che contiene, ma anche di riti. Mi viene da dire, una conferenza episcopale fatta di 6 vescovi, ma con anche il rito caldeo, armeno, siriaco, quindi, come dire, c'è sempre da imparare, ecco. E niente, tutta questa curiosità ha messo in moto, ecco, la mia persona, ma poi mi viene da dire che poi ad insegnarmi sono stati gli altri, incontrando gli studenti della pastorale universitaria di Trieste. Ecco, mi chiedevo che cosa raccontare, sono un po' raccontando, mi sono proprio interrogata su questo percorso, chiedendomi come raccontarlo, perché sono tante cose, no? Tante storie, tante vite, tanti amici, purtroppo in questo tempo anche tanti amici persi, visto i conflitti che il Medio Oriente sta vivendo. E quello che insomma mi è piaciuto di questo incontro, di questa testimonianza avvenuta a Istanbul, è stato proprio la semplicità di questo incontro tra noi, ma soprattutto anche la verità, no? Di questi 10 anni che io ho vissuto, che è proprio, è raro ad oggi trovare delle relazioni in verità pure con le persone, con i popoli, senza sentirsi quasi colonizzatori o senza andare a insegnare qualcosa a queste persone, ma poter ascoltare e farsi anche strumento per queste persone, per i loro bisogni. Ed è quello che io ho cercato e che cerco, ecco, un po' di fare, no? Quello di un esercizio di ascolto totale, cercare di leggerci dentro anche un po' del Vangelo, ecco, di quel poco che ho capito anch'io del Vangelo, perché è sempre molto difficile, ecco, capirne qualcosa, invece vivendo con gli altri, guardando i poveri, invece è tutto sempre più semplice, ecco, molto più terra terra, ecco, chi sono io di fronte a te e cosa posso fare per te e come diventare strumento di pace. E quindi un po' questo.
Grazie. Se dovessi dire cosa riguardo ai diritti umani, andando proprio sul posto, vivendo queste esperienze così forti di condivisione della vita di persone che vivono situazioni di violenza, di guerra, di fuga, di frontiera, di conflitti, ma anche conoscendo questi popoli, queste culture, questa religione, attraverso la conoscenza della lingua, uh-huh, di testi fondamentali, certo, della religione islamica. Cosa puoi dire, ecco, di aver scoperto tra le tante cose che magari studiandole semplicemente non si riesce a coglierle o a sperimentarle? Se dovessi dire alcune cose così qualificanti, importanti, che senti di aver scoperto proprio vivendo con queste persone?
Sì, sicuramente è che verrebbe da pensare, con un ragionamento molto semplice e anche molto distante da certe culture, che la violazione dei diritti umani venga proprio da quella cultura così esotica e distante che noi non capiamo, e del perché quelle persone finiscono in certe violazioni e in certe ingiustizie. Invece è come se viaggiando e soprattutto vivendo insieme a queste persone, conoscendone la profondità, ci si rendesse conto che la situazione è che questo male sia ancora più banale di quel semplice collegamento che facciamo, ossia che purtroppo tante violazioni di diritti umani e tante ingiustizie hanno alla radice proprio, come dire, un collegamento con i nostri paesi. Mi viene da dire, ma spesso mi viene detto, ma quei popoli sono sempre in guerra, fanno un sacco di guerre perché sono violenti, perché la loro cultura è violenta. E a me quello che viene sempre da rispondere è, ma tu lo sai che tipo di armi usano, chi le fornisce, chi le produce e chi ci fa del denaro e del profitto con quelle armi, no? E quindi viene sempre un po' a mancare sotto i piedi, quando si arriva in questi posti, tutte quelle certezze che ci siamo dati, no? Su questa gente. Oppure, ma lo sai che queste persone, guarda come hanno usato l'acqua, sono senza acqua, guarda che guerre si fanno per un pezzo di terra. E la domanda che arriva subito dopo è, ma tu lo sai di chi è quell'azienda che è costruita proprio vicino, che gli ha prosciugato l'acqua, no? Perché è un'azienda di cui noi beviamo tutti i giorni un sacco di drink, ecco, e tutte queste cose. E purtroppo, ecco, quello che si scopre vivendo vicino a questi popoli è che la maggior parte delle rotture, sia interne sia esterne, e dei conflitti sono stati creati ad hoc per fare profitto e per dividerci, ecco, per metterci paura l'uno dell'altro. E che più si va a fondo della cultura dell'altro, della religione dell'altro, della vita dell'altro, di come mangia l'altro, di come vive l'altro, più non si riesce a trovare qualcosa per odiarlo. Cioè, più si va a fondo e più si vorrebbe dire, ma io sono diverso da te, e invece ci si ritrova proprio ad un certo punto a dirsi, cacchio, ma quindi la mia vita vale come la tua. E questo paradosso, che poi sarebbe un po' da cristiani, no? Dirsi che le nostre vite valgono tutte uguali, diventa forte, così forte da non poter fare a meno che raccontarlo agli altri. È una cosa molto difficile da accettare, perché, come dire, spesso i confini e la distanza ci aiutano anche a rimanere nel nostro io, nella nostra casa, a dirci che gli altri sbagliano e che noi no. Purtroppo non è quello che ci è stato poi insegnato veramente anche nella nostra di religione. E quindi un po' questo quello che ho scoperto, sì.
Grazie.
Niente.
Ci sono stati dei momenti o delle situazioni di cui e in cui, in queste esperienze così forti, hai avuto paura?
Ma la paura è un sentimento, direi, molto umano e anche molto buono. Aver paura significa non sentirsi gli eroi della situazione, no? Per cui sicuramente io ho avuto paura, spesso. Ce l'ho tuttora. I terremoti fanno paura, i bombardamenti fanno paura, gli arresti fanno paura, le violazioni fanno paura. E direi che forse dove ho avuto molta paura, ma anche molta poi timore proprio in generale, un po' del mondo, e anche quando di fronte alla morte nessuno si stupisce più, no? Quando si vive in un campo profughi per molto tempo si scopre che poi, se anche quello che dicevo prima, la mia vita vale come la tua, alle volte si creano delle dinamiche affinché queste vite non valgano come le nostre, per cui alcune persone muoiono nel totale silenzio. Ecco, questa cosa fa molta paura. Ovviamente le armi fanno paura, le persone armate, l'esercito, i soldati fanno paura. Però ecco, a me una cosa che mi fa ancora tanta tanta paura e di cui forse non penso di riuscire ad abituarmi mai è proprio il silenzio di fronte alla morte e di fronte alle ingiustizie, ecco. Poi di certo, ripeto, fa paura la violenza, fa paura i soldati, fanno molta paura quando sono armati fino ai denti e non guardano al di là della situazione che hanno di fronte, ma fa paura, ripeto, molto di più e sporca molto di più, secondo me, come paura. Cioè è una paura che bisogna poi lavorarci per togliersi il silenzio di fronte alle persone che migrano, che muoiono mentre migrano, ai bambini che muoiono di freddo nel 2024, insomma tutte queste situazioni di cui purtroppo poi chi fa quello che faccio io, insomma, poi è testimone, ecco.
Si sono create anche, immagino, relazioni belle, forti, importanti con le persone con cui hai condiviso proprio la vita, sia nei campi ma anche in Turchia, nel tuo servizio, nel tuo lavoro. Ecco, ci sono relazioni forti, importanti con persone che poi sono diventate anche parte della tua vita, punto di riferimento, che si sono costruite queste relazioni in questi tempi, in questi anni di questa tua esperienza?
Sì, sì, penso che siano proprio relazioni di una qualsiasi persona, no? Perché quello che colpisce molto in questi luoghi, che uno si immagina completamente devastati, privi e deserti da ogni cosa, quello che rimane molto è sempre un'umanità enorme in cui ci si aiuta. E proprio sul tema della paura, alle volte aver paura insieme crea delle relazioni indistruttibili, ma anche gioire insieme dopo aver avuto paura, ma anche la nascita dei propri figli, tutte queste condivisioni che si hanno nella quotidianità, no? Penso che il mettersi nei panni e nella vita dell'altro, quindi vivere insieme in una tenda al freddo di nylon e di cartone, con la consapevolezza che l'altro sa che tu hai un passaporto per il quale non è che sei obbligato a essere lì, e poi crea delle relazioni che alle volte sono un po' pericolose, si viene percepiti come degli eroi, ma poi piano piano veniamo decostruiti un po' anche noi, no? All'altro ci vede come una persona da aiutare, no? Soprattutto quando ci facciamo aiutare. Ecco, io ho questo ricordo molto vivido di quando dei volontari in Libano mi raccontavano che la cosa più bella che era stata raccontata dai siriani durante un incontro al campo è che finalmente i volontari italiani avevano chiesto ai siriani di essere aiutati a costruire la propria tenda perché ogni notte quando pioveva si rompeva. E finalmente, dopo anni da profughi, avevano avuto qualcuno da aiutare. E quindi nel tempo ho imparato che creare delle relazioni molto vere significa anche chiedere aiuto all'altro. E in queste situazioni di completa vulnerabilità e disagio e desertiche di conflitto, imparare a chiedere anche piccoli aiuti, anche ho bisogno in questo momento di un tè caldo, mi siedo con te, lo bevo con te, ti racconto, anch'io ti racconto che mi manca anche a me, la mia famiglia, le mie cose, eccetera, crea veramente finalmente una parità di vite, no? E io dico sempre che ho molte mamme sparse, quasi troppe, molti amici, ed è un periodo particolarmente doloroso per me, ripeto, per quello che succede in Medio Oriente, perché poi quella sono 10 anni della mia vita, delle mie relazioni. Dall'altra parte è come se mi sentissi sempre che ovunque vada ho sempre degli amici, delle relazioni su cui contare, perché ci sappiamo aiutare a vicenda, aiutarsi in modo genuino, non io ti aiuto e poi allora tu mi devi essere debitore per tutta la vita perché io sono più brava e ti ho, che ne so, portato con un corridoio umanitario, ti ho dato del cibo, ti ho aiutato, ma proprio una relazione genuina in cui ci siamo aiutati, io ho avuto paura e tu mi hai consolato, io ti ho aiutato in un momento di vulnerabilità e adesso insieme camminiamo verso un mondo un po' più giusto. Ecco, queste sono delle relazioni molto molto preziose, ecco, che me le tengo strette.
Grazie. Ecco, ci hai detto che hai gestito anche tante emergenze, tante situazioni difficili. In Caritas Turchia, qual è l'attività più ordinaria, quotidiana?
Sì, prima del terremoto, Caritas Turchia, che è prettamente il mio lavoro giornaliero, era il bisogno principale delle persone in Turchia, che sono sia turchi che migranti. La Turchia più di 5 milioni di migranti nel proprio paese, era prevalentemente bisogno di affitti e alloggi, di educazione e di supporto in generale ad un percorso di inserimento nella società per i migranti e di supporto alla crisi economica per i turchi, perché la Turchia sta vivendo un momento di inflazione molto grossa dal 2021 e questo era prima del terremoto. Dopo il terremoto, che è stato un terremoto lunghissimo, come da Milano a Trieste, tutta la zona da Milano a Trieste, quindi una lunghezza enorme di territorio sul confine siriano, è stata rasa al suolo, distrutta. Ci sono più di 2 milioni di sfollati, sono morte veramente molte persone e molte altre non si sono mai più ritrovate. E molti di noi hanno perso la casa perché vivevamo in quella zona. E adesso i bisogni principali sono nel territorio dell'Anatolia, qualsiasi bisogno, cioè la gente vive ancora in container dopo un anno e mezzo, manca cibo, manca acqua, ci sono ancora incendi ogni inverno e allagamenti ogni inverno e ogni estate incendio per il troppo sole, perché è una zona desertica in confine con la Siria, quindi sono dei bisogni primari, proprio di prima necessità ancora, purtroppo un anno e mezzo dopo. Invece tutto il paese sta vivendo una grossissima crisi economica dovuta all'inflazione e il terremoto ha anche aumentato la crisi abitativa, perché sono crollate un sacco di case che non sono state ancora ricostruite tutte e le persone sono migrate verso i centri invece abitati non crollati e questo ha reso, come dire, ci sono più persone che case e ovviamente la crisi del Medio Oriente, compreso Iran e Afghanistan, crea un flusso continuo di migranti che cercano casa e quindi non ci sono case a sufficienza, ma non ci sono supporti a sufficienza per tutti e quindi molti scelgono la via del mare per poi ovviamente morirci o la via delle montagne per poi morirci in un paese particolarmente complesso in cui vivere. Molti non sanno che in Turchia si parla il turco, non l'arabo, quindi tutti i migranti che arrivano non parlano la lingua. Bisogna integrarsi, è un paese enorme, con tantissime regioni e tantissime culture internamente anche diverse. E quindi ecco, è un paese dove fare programmi, supportare è molto molto complesso perché le povertà sono tantissime e le emergenze sono tante, dal terremoto alla crisi economica, alla crisi migratoria, passando poi per citare che la Chiesa cattolica non è riconosciuta e quindi di conseguenza anche Caritas è un ente riconosciuto dal governo turco come associazione umanitaria che deve rispettare tutto un tot di leggi che vigono in Turchia e la Turchia ha un sistema ovviamente di supporto umanitario molto diverso da quello occidentale, quindi è una complessità nella complessità che raccoglie però un bacino del Mediterraneo di vulnerabilità estremamente ampio, ecco.
Grazie, e abbiamo ancora qualche minuto in cui volevo chiederti i tuoi progetti per il futuro, in questa tua attività, il tuo servizio, sì. I tuoi spostamenti.
Sì, allora, io in questo momento mi sto ancora occupando di Caritas Turchia e dei suoi programmi, perché insomma Caritas Turchia è una Caritas che si sta consolidando dopo un anno di crollo a causa dell'emergenza, ma anche un anno di ristrutturazione. Insomma, questo dramma ha dato anche là a ricostruire una Caritas più solida che resista all'interno di un paese così complesso come la Turchia, e questo diciamo è una cosa a cui io mi sono dedicata negli ultimi anni, a cui tengo molto, quindi attualmente questo è diciamo il mio progetto. Per dei periodi sono a Trieste e per degli altri sono in Turchia in base anche alle emergenze. Purtroppo è un lavoro molto instabile, ma non perché lo è in sé, ma perché purtroppo in questo momento storico, ecco, il mondo,
la situazione è instabile.
Esatto, la situazione è instabile e quello che succede a Gaza, in Libano, in Afghanistan, in Iran, ma anche in paesi in cui si parla, di cui si parla un po' meno in questo periodo, quindi direi Iraq, la Turchia stessa, la Grecia, la Georgia, l'Armenia, insomma sono tutti paesi intorno che hanno un effetto a catena, ecco, sulla nostra gente, sulle persone che aiutiamo giornalmente, ma anche sui miei colleghi, vorrei dire, perché insomma comunque la crisi economica tocca tutti, ma anche tutte le altre crisi e anche la guerra, quindi bisogna sempre ricordarcelo questo anche a noi che viviamo in questo momento magari in Italia, ecco. E quindi partecipare a una guerra è sempre un atto purtroppo di suicidio, ecco, per cui questo è quello che ci aspetta, ecco, di fronte, e questo è quello a cui mi dedicherò, sì.
Grazie. E un augurio che possiamo farci per i diritti umani?
Ma un augurio che ci possiamo farci è sicuramente di partire da noi, che i diritti umani partono da noi, per cui direi che iniziare dall'essere giusti con noi stessi e dal creare nel nostro piccolo la consapevolezza che la mia vita vale come la tua e la tua quindi anche come la mia, questo è l'augurio che ci facciamo e che faccio a tutti voi.
Grazie a Giulia Longo per essere stata con noi, per averci regalato il tuo tempo, le tue parole, la tua testimonianza di vita e averci fatto partecipare un po' in qualche misura a quanto vivi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di In Dialogo. Ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Un arrivederci a tutte e a tutti.
Grazie, arrivederci.
In Dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.